Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori della Radio Vaticana, del canale 105 Live, ben trovati. Questa mattina Benedetto XVI ha incontrato ogni anno, come tradizione, a gennaio gli amministratori della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Provincia di Roma. E noi questo appuntamento con Al di là della notizia oggi noi appunto lo vogliamo dedicare a questo momento importante di legame tra il Papa, Vescovo di Roma e il territorio locale. Per questo saluto e do il benvenuto a Piero Marrazzo, che è il Presidente della Regione Lazio. Benvenuto e buon anno, Presidente.
Auguri, buon anno a tutti i radioascoltatori.
Buon anno e benvenuto anche al Sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Grazie ancora.
Grazie, auguri a tutti.
E siamo in attesa di accogliere anche il Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che dovrebbe essere a breve nei nostri studi. E allora, subito una opinione personale, umana, di amministratori chiamati a una grande responsabilità sul piano pubblico, ma che si incontrano poi anche umanamente e personalmente con il Papa. Marrazzo.
Per me è il quarto incontro e ha sempre un significato nel quale è difficile dividere quello che è l'esperienza sotto il profilo istituzionale da quello umano e personale. Per esempio, mi viene da dire che l'idea che si ha di Benedetto XVI è quella di un uomo che ha nella sua cultura teutonica e tedesca anche un approccio, potrebbe derivare un approccio freddo, invece è tutto il contrario, è una persona schiva che poi quando esprime le parole invece ti raggiungono anche in maniera molto forte, diretta, quindi è sempre bello iniziare l'anno così, anche perché credo che il suo discorso, che prosegue ormai da 4 anni, è un discorso che poi ci carica anche di responsabilità.
Sindaco Alemanno, per lei invece era la prima volta nell'incontro tra il Papa e gli amministratori locali.
Sì, è la prima volta e devo dire che è stata una profonda emozione da cui non mi sono ancora del tutto ripreso, per cui sto cercando di rielaborare questo incontro molto importante per tutti quanti noi, sia l'incontro privato sia l'incontro che abbiamo avuto con gli amministratori. Beh, io ho visto il Santo Pontefice da un lato preoccupato probabilmente anche di quello che sta accadendo a livello internazionale, l'ho visto in qualche modo preso da questo elemento e contemporaneamente molto proteso a chiamarci a un grande sforzo per le politiche sociali, cioè la risposta delle istituzioni di fronte a una crisi economica e sociale che ha una dimensione internazionale deve essere veramente molto attenta e molto forte. Quindi il Santo Pontefice ha concentrato il suo messaggio su questo e anche sulla collaborazione fra di noi per riuscire a avere questo risultato.
Due aspetti che andiamo subito ad approfondire. Presidente Marrazzo, diciamocelo senza formalismi, ascoltando i vostri interventi di saluto al Papa, scusatemi, è emersa una vostra chiara preoccupazione per la situazione generale che va in qualche modo anche ad interessare i territori locali come la Regione Lazio e il Comune di Roma. Siete, a me personalmente, ascoltando i vostri interventi, siete preoccupati. È vero questo, Presidente Marrazzo? Poi sentiremo
anche una crisi, è una crisi che viene vissuta dai cittadini come una crisi raccontata dai media come una crisi globale, no? Che potrebbe non toccare il cittadino come individuo. Poi invece si vede che è una crisi che invece tocca, insomma, una crisi local and global, mi verrebbe da dire. E quindi la preoccupazione c'è. Evidentemente non riusciamo ancora a leggerla sino in fondo, perché gli economisti e anche gli indicatori, a partire da quelli che ci fornisce il governo, ci dice che probabilmente sarà tra marzo e aprile il momento nel quale noi saremo in grado di comprenderla meglio. Leggevo per esempio una notizia molto preoccupante, ovvero sia che per quanto riguarda le aziende e l'industria privata, un lavoratore su due non è coperto in questo momento da cassa integrazione, ed ecco il riferimento, non fosse altro il riferimento del ministro Sacconi, che chiede alle regioni di farsi carico di una parte della cassa integrazione in deroga. Evidentemente qui c'è il ragionamento di, a cui lei faceva riferimento. Volevo fare solo un riferimento a quello che diceva prima il sindaco. Orosia, da un lato è vero, lui era turbato, e sia nell'incontro privato che quello pubblico lo ha fatto capire con grande chiarezza. Però nel messaggio di Benedetto XVI, e non solo nel discorso, ma anche le do una piccola indizio di quello che io dico, anche nel conto privato, lui mi ha fatto capire che la speranza c'è, perché mi ha detto, riferendosi a un colloquio che ha avuto con Giorgio Napolitano, rispetto al valore dei loro interventi, dei loro discorsi, dei loro inviti, mi ha detto, io ho detto al presidente Napolitano che queste parole comunque un segno lo lasciano. Ecco, il concetto di speranza, più volte evocato dal Santo Padre negli ultimi tempi e non solo nei tempi recenti, credo che siano proprio profondamente connaturati nel suo stato d'animo, in quello che è il suo pensiero rispetto alla crisi.
Speranza che passa però attraverso atti concreti, sindaco, perché rileggendo e riascoltando, lo ascolteremo poi intorno alle 13:40, il discorso che vi ha fatto il Papa ha sottolineato l'importanza di una sinergia fra tutte le istituzioni e poi è tornato a parlare di collaborazione possibile, quindi il Papa vi ha dato un percorso e qui forse anche un percorso di speranza, perché singolarmente forse oggi non si va più da nessuna parte. E allora questa sinergia tra le istituzioni locali, questa possibile collaborazione, è realmente possibile? Io credo che anche gli stessi cittadini oggi, davanti ai problemi al di là dei colori politici, l'amministrazione della regione di centrosinistra, il comune di centrodestra, oggi forse i cittadini non badano più a questo, la maggioranza dei cittadini vuole delle soluzioni che possono arrivare mettendovi insieme, perché i problemi non le risolve più forse l'ideologia politica o il progetto politico, ma la realtà, la concretezza di voi amministratori, le vostre intuizioni. Sindaco, poi sentiamo anche il Presidente della Regione.
Sicuramente le istituzioni sono chiamate a dare l'esempio. E non si può chiedere ai cittadini di avere una società più concorde, più collaborativa, di avere un'attenzione allo sforzo comune, se poi contemporaneamente l'istituzione e la politica dà un segno e un esempio di tipo contrario. Quindi il richiamo del Santo Padre è centrale e ci deve far riflettere, perché ovviamente non è semplice risolvere le asperità che esistono tra le maggioranze e le opposizioni, non è semplice costruire un dialogo comune soprattutto attorno alle riforme, lo vediamo anche a livello nazionale. Io credo che da questo punto di vista gli enti locali possono dare però l'esempio, perché proprio la maggiore concretezza, il rapporto più diretto che noi abbiamo con i problemi quotidiani dei cittadini, dove è più difficile fare ideologia, fare polemiche precostituite, bisogna misurarsi con la realtà dei fatti, ecco, proprio questo rapporto più diretto ci può permettere in qualche modo di misurarci rispetto a uno sforzo che sia concorde, anche con un po' di agonismo, no? Fra le forze, non è che si tratta di essere d'accordo su tutto, bisogna anche sapersi reciprocamente sfidare, però avendo a cuore gli obiettivi dei cittadini e dando un messaggio di costruttività, sempre di costruttività. Io spero che su questo versante il 2009 e le difficoltà che abbiamo di fronte ci permettano sia una collaborazione istituzionale, sia all'interno delle singole istituzioni un rapporto più corretto e più costruttivo tra maggioranza e opposizione, anche perché io sono convinto che poi i cittadini non è che votano o scelgono chi strilla di più, votano, scelgono chi gli dà in qualche modo un messaggio di maggiore vicinanza, di maggiore attenzione e anche di maggiore compostezza.
Presidente Marrazzo, prima di dare la parola a lei, arriva una notizia per quanto riguarda il Presidente Zingaretti, che non può venire perché ha avuto un'emergenza e quindi non può essere qua in studio, resta disponibile per una intervista, lo faremo nei prossimi giorni, e vi saluta e si scusa anche con i radioascoltatori. Tra l'altro diciamo che questo programma viene anche seguito in questo momento da alcuni colleghi giornalisti giù nella Sala Marconi, che è il luogo da sempre deputato alla Radio Vaticana per gli incontri, i dibattiti e anche gli incontri con la stampa. Quindi questo, un saluto quindi anche ai colleghi che sono giù riuniti in Sala Marconi. E anche a lei la stessa domanda, Presidente Marrazzo. Il problema della collaborazione è un problema politico, è un problema che si può superare? I cittadini forse lo chiedono?
Lo chiedono, e noi lo abbiamo sperimentato per esempio nella nostra comunità per quanto riguarda la sanità. Cioè la sanità per esempio era...
Il Papa ha parlato di sanità tra l'altro proprio rivolgendosi alla Regione Lazio.
Sì, e credo, devo dire, mi rincuora molto. Lei si ricorderà un anno fa... il Papa aveva espresso, il Santo Padre aveva espresso le sue preoccupazioni per la sanità cattolica nel contesto. E oggi, quando ha parlato di segnale positivo, evidentemente, vorrei proprio leggerlo. Il segnale perché è positivo? Quello ringrazio davvero anche il Santo Padre di averlo sottolineato. Perché si è lavorato insieme. Cioè, io ho creduto molto nella collaborazione tra il governo, tra la regione, tra i protagonisti. Cioè è impossibile risolvere il tema della sanità del Lazio, il suo deficit, la creazione di disavanzo annuale se non si mettono insieme e si tenta di tenere insieme la sanità cosiddetta gestione diretta, quella pubblica, quella dei classificata, quella dei policlinici statali e non statali, quello dei privati accreditati. Questo è il senso.
Quanto è importante, Presidente Marrazzo, la sanità cattolica nel sistema sanitario del Lazio?
Beh, lo dicono, basterebbe solamente che io citassi il Gemelli e il Bambino Gesù. Solo questo, per non parlare di tutti gli altri, delle congregazioni, penso al Fate Bene Fratelli, ma potrei insomma citarne tanti, non voglio costruire una classifica. È importante anche perché... Per esempio, anche il riconoscimento da parte della giurisprudenza, che la parifica, nel senso che la considera di pari livello di quella pubblica nella prestazione. E bisogna non approcciarla con senso ideologico. Ecco perché io credo che con il sindaco abbiamo un lavoro in comune su alcuni settori, ad esempio, penso ai rifiuti. Io trovo che ci sono molti temi sui quali anche confrontarsi, ecco, ha usato un termine sportivo che mi piace, agonismo, ma proprio perché ha usato un termine sportivo, nel rugby c'è poi sempre il terzo tempo e nello sport questo serve, ma nella politica forse servirebbe il valore del saper non solo fare cose che non ti portano consenso in tempi stretti, scelte difficili, ma in realtà devi anche a volte... riuscire a fare scelte coraggiose che a volte ti mettono anche in difficoltà rispetto alla tua maggioranza e alla tua parte politica, se credi che questo va bene dalla parte del cittadino.
Forse collaborando siete anche in grado di scelte impopolari, prendendole insieme tutto sommato.
Beh, diciamo che è questo, diciamo, il dato positivo è il rischio di questo, cioè il dato positivo perché ci permette di fare scelte giuste anche se non hanno un consenso immediato, far capire alla gente che non ci sono alternative. C'è anche il rischio, perché ovviamente magari certe volte si può in qualche modo mettersi d'accordo sulla testa dei cittadini, ma da questo punto di vista, ecco, siamo un po' tutti chiamati a questo grande senso di responsabilità di questo momento.
Sindaco, abbiamo parlato dell'importanza della sanità cattolica. Lei chiedo invece l'importanza del volontariato cattolico nell'emergenza sociale per quanto riguarda la città di Roma.
Ma io ho sottolineato il ruolo fondamentale che la diocesi di Roma in tutte le diverse articolazioni svolge nella nostra città. Le parrocchie, i movimenti, le associazioni sono realmente una forza viva, trainante, soprattutto nei contesti più difficili. Ci sono quartieri nuovi di Roma dove non esiste altro che la parrocchia, che l'oratorio, che è quello che ruota attorno a queste realtà religiose. Quindi la collaborazione che abbiamo cercato di costruire in questi mesi e che secondo me è molto positiva è quasi un obbligo, oltre che una scelta di valore. Un obbligo perché se non avessimo questo apporto avremmo veramente grandissima difficoltà a dare risposte concrete alle persone. Tra l'altro noi l'anno prossimo, cioè anzi questo anno, ormai non è più l'anno prossimo, quest'anno dobbiamo affrontare il problema dei campi nomadi, dei tanti accampamenti abusivi che devono essere trasformati in dei campi regolari sostenibili e vivibili. E per fare questo, per fare una unione di legalità e solidarietà, abbiamo bisogno di una forte presenza all'interno di questi campi, di realtà sociali che siano in grado di operare.
Qui i cittadini non sono sempre con voi in queste scelte, Marrazzo, e poi anche, anzi parliamo, partiamo da lei.
Cioè... Sì, infatti spesso i campi provocano delle reazioni popolari negative nell'intorno. Però quello che stiamo cercando di dire è che qui non si tratta di riprodurre quei campi che spesso vivono nell'illegalità, che creano disagio, diciamo così, dentro e fuori il campo stesso. Stiamo cercando di costruire dei campi che abbiano dei regolamenti precisi, che uniscano strettamente legalità e solidarietà. Quindi si tratta di spiegare, di tranquillizzare, di non creare un muro di incomprensione fra i nomadi, i senza fissa dimora e le persone che stanno all'esterno dei campi, che vivono all'esterno dei campi. E non sarà facile, però da questo punto di vista, anche grazie all'attività del prefetto di Roma, stiamo facendo un interpello di tutti i comuni della regione e delle province, proprio per vedere come affrontare insieme questo problema.
C'è qualche sindaco che si è offerto per trovare una localizzazione di campi regolari?
Qualche segnale c'è, qualche segnale coraggioso c'è, però siamo ancora alla fase iniziale, l'interpello finirà il 22 gennaio, quindi soltanto il 23 saremo in grado di fare un bilancio complessivo.
Presidente Marrazzo, abbiamo parlato di speranza in questo incontro vostro con il Papa. Qual è il punto di forza del Lazio, della Regione Lazio, per creare speranza? E poi cercheremo anche di capire qual è il punto di forza della città di Roma.
Ma in primo luogo che siamo un'economia anticiclica, se dovessi tradurlo realmente. Quindi siamo una economia che riesce, quando il paese arranca, a trovare una spinta, lo ha dimostrato anche negli anni precedenti. Per esempio la speranza è che abbiamo iniziato un lavoro di infrastrutturazione, anche qui la coesione tra le istituzioni sarà fondamentale, perché se andrà in porto insomma la possibilità di definire finalmente che Fiumicino è l'hub intercontinentale, l'hub della capitale del Mediterraneo, se costruiremo l'aeroporto low cost per Viterbo e quindi libereremo Roma, Ciampino dal peso di secondo aeroporto, se la Roma Latina, e ormai dovrebbe essere una certezza, quest'anno si va al bando di gara e poi all'apertura dei cantieri, lo stesso vale per Rosignano Civitavecchia, cosa voglio dire? Lo sanno tutti. Se in una fase di crisi hai lavori pubblici che hanno la possibilità di partire e dare da un lato posti di lavoro, ma dall'altro fornire lo strumento e l'infrastrutturazione, noi possiamo essere, Roma e Lazio possono essere la regione che in questo senso, penso solo ai 250 milioni che la regione metterà nella Viterbo Roma, che è concessa a Metro, in questo caso gestita da una società del Comune di Roma. Se il ministro Matteoli ci seguirà, il governo ci seguirà, probabilmente noi arriveremo a fare la più importante opera infrastrutturale dopo la TAV sul territorio del Lazio in termini di ferro. Questa è la prima risposta. La seconda è che nel XXI secolo siamo un territorio che ha l'economia della conoscenza più forte del paese insieme alla Lombardia. Noi abbiamo il 52% dei centri di ricerca pubblici, abbiamo il più alto numero di università statali e non statali. Insomma, siamo un territorio fortemente moderno, gravato da problematiche sociali. Io, mentre il sindaco parlava, tutti ci parlano solo dei campi Roma, noi in realtà abbiamo la grande sfida, è quella di costruire Roma come città dell'integrazione con gli stranieri che arrivano nel nostro territorio. Se riusciremo in questa sfida, il cittadino crederà di più nella coesione e nella possibilità di, attraverso la legalità, di emarginare coloro i quali vivono al di fuori della legalità. Questo è il senso profondo. Tra l'altro Benedetto XVI ha fatto un passaggio fondamentale. Poi l'altra cosa è saper guardare i cittadini. Delle scelte della nostra finanziaria, quella di cui vado più orgoglioso sono i 550 milioni sulla casa. Qui per esempio ci stiamo confrontando sull'housing sociale, che so che anche questo sta a cuore non solo a me al centro-sinistra regionale, ma credo anche all'amministrazione capitolina. Insomma, ci sono questioni, non vuol dire che ci danno speranza, ma ci sono indicatori che possono dare speranza.
Sindaco Alemano, il punto di forza di Roma, e ci avviamo verso la conclusione.
Beh, dunque, il punto di forza di Roma nell'immediato, nell'aspetto stretto e materiale, è il fatto che noi oggi ci presentiamo con una situazione finanziaria molto più solida del passato, grazie anche all'aiuto che ci ha dato il governo nazionale. Dal punto di vista però invece più ampio, più approfondito, io credo che Roma abbia le risorse per essere una città internazionale, non solo sul versante dell'utilità materiale, dei contatti internet, della comunicazione, ma città internazionale in quanto città universale, portatrice di valori universali. Quello che ci deve dare forza e speranza in questo momento è che oggi è entrata in crisi una globalizzazione fondata sull'utile e fondata sullo sfruttamento, mentre si chiede e si deve ricercare una globalizzazione che sia fondata sul principio di solidarietà, sul rispetto alla persona umana. E questo tipo di principio universale trova in Roma il centro più naturale, perché è il centro del cristianesimo, perché è il centro di questa cultura. Quindi questo ci deve dare speranza.
È un nuovo modo di governare i cittadini, tra l'altro.
Un nuovo modo di governare i cittadini, un nuovo modo di costruire cultura. Roma oggi può essere all'avanguardia di questa nuova fase che il mondo richiede.
Due problemi concreti. Il problema dei rifiuti, Presidente Marrazzo. Lei stava facendo iniziative al riguardo abbastanza precise. Poi per Roma il problema della viabilità, le famose buche nelle strade, Sindaco. I problemi ci sono, è inutile nascondercelo, però anche qua con questa visione ottimistica.
Guardi, anche qui se volessimo partire dalle parole del Santo Padre, l'attività di collaborazione tra le istituzioni è stretta. Io ho firmato un piano, non siamo più in emergenza, però non vuol dire che non c'è da fare una lunga strada. Quindi abbiamo investito 300 milioni di euro per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta. Bisogna fare alcune scelte nelle quali non bisogna essere egoisti o gioire che le scelte le fanno gli altri, così ci capiamo. Io ho dovuto firmare la triplicazione delle linee di smaltimento, di termolarizzazione o di gassificazione. Difficile a farsi, ma la scelta è stata presa. Ho rimodulato le discariche. Ora, insieme con il sindaco e con gli altri presidenti di provincia, per quanto riguarda Roma, dobbiamo proseguire. Nelle prossime settimane con il sindaco vedremo l'inizio degli investimenti per la raccolta differenziata. Nello stesso tempo ci dovremo sedere, perché dovremo parlare, dobbiamo chiudere Malagrotta. Dobbiamo far partire il cosiddetto
quando cap. Verrà chiusa Malagrotta?
Guardi, questo è l'anno in cui e noi ci guardiamo negli occhi Alemanno, sappiamo cosa dobbiamo sederci e con una proposta del Comune di Roma, dove la Regione non si sottrae le sue responsabilità, così sia chiaro. Cioè la scelta istituzionalmente spetta a un sindaco, ma il Presidente della Regione deve stare accanto al sindaco della capitale per poi doverla spiegare ai cittadini, per dover arrivare anche ad esempio ad un aumento della raccolta differenziata. Se Malagrotta impianto partirà, io confido anche nelle scelte su Albano, perché anche quello è un impianto che darà sollievo, Colleferro. E poi c'è una cosa che mi interessa: Roma vuole puntare alla strategicità del pubblico. Io lo ripeto anche oggi, sono pronto a sostenere e a essere anche nelle strutture che svolgo, sempre in termini strategici di programmazione, perché quella dei rifiuti, noi abbiamo superato il famoso parallelismo. Roma e la Lazio non sono come la Campania, però per non rischiare più l'emergenza dobbiamo continuare a lavorare, e qui la coesione tra le istituzioni servirà tantissimo, forse è decisiva.
Sindaco Alemanno.
Dunque, le buche. Allora, innanzitutto noi abbiamo un problema di cambiare completamente modello. Il modello della manutenzione stradale che abbiamo ricevuto era quello del consorzio guidato da Romeo, un appalto che abbiamo dovuto cancellare, sono stati di fare un nuovo sistema, cioè di non inseguire le singole buche, di non tappare le singole buche, ma di avere un modello diverso, perché bisogna mettere insieme la manutenzione stradale, la gestione delle caditoie, cioè evitare gli allagamenti, la potatura delle alberi, la pulizia delle strade. Ecco, da questo punto di vista vogliamo fare una centrale di governo comunale che possa seguire questa manutenzione stradale in maniera tale che da adesso che partiranno le nuove manutenzioni ordinarie e straordinarie ci sia un piano organico per poter ridare delle strade vivibili alla nostra città. Dico subito che non sarà una cosa di pochi giorni, di poche settimane. Bisogna fare un impegno intenso però sono convinto che questo, almeno questo obiettivo, debba essere raggiunto, anche perché è un modo di fare economia. La manutenzione è il primo investimento infrastrutturale che va fatto.
Quindi un po' di pazienza alla popolazione laziale e ai cittadini di Roma e della città e della provincia. Signori, io vi saluto, siamo arrivati alla conclusione, mi sembra di poter dire, e lo dico personalmente con un po' di gioia, che siate condannati a lavorare insieme. Questo vi sembra la conclusione migliore di questa trasmissione, nell'interesse del bene comune dei cittadini.
Ammanettati insieme.
I cittadini soprattutto.
Centro-sinistra e centro-destra insieme. Grazie per la vostra collaborazione. Da Luca Collodi è tutto. Rimanete in sintonia, perché tra qualche istante ascolteremo il discorso di Papa Benedetto XVI agli amministratori della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma in forma integrale. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo e Vincenzo Proto per la parte tecnica. Ringrazio quanti tecnici e tutti si sono adoperati per questo collegamento. Grazie al responsabile del canale 105 Live, Sean Patrick Lovett. Da Luca Collodi è tutto. Linea alla regia.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Illustri signori, gentili signore, all'inizio dell'anno nuovo è buona tradizione che il Papa accolga nella sua casa gli amministratori di Roma, della sua provincia e della regione Lazio per un cordiale scambio di voti augurali. E quanto anche questa mattina avviene in un clima di stima e di sincera amicizia. Grazie pertanto per la vostra gradita presenza. Un saluto differente rivolgo in primo luogo al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, signor Pietro Marazzo, al Sindaco di Roma, onorevole Gianni Alemanno, e al Presidente della Provincia di Roma, signor Nicola Zingaretti, ringraziandoli per le cortesi parole che gentilmente hanno voluto indirizzarmi, anche a nome delle rispettive amministrazioni. Il mio saluto si estende ai Presidenti delle diverse assemblee consiliari e a ciascuno di voi qui presenti, alle vostre famiglie e alle care popolazioni che idealmente rappresentate. Negli interventi poc'anzi pronunciati ho colto speranze e preoccupazioni. È indubbio che la comunità mondiale stia attraversando un tempo di una grave crisi economica, ma che è connessa a quella strutturale, culturale e di valori. La difficile situazione che va interessando l'economia mondiale porta con sé dappertutto inevitabili ricadute ed investe quindi anche Roma, la sua provincia e le città e i paesi del Lazio. Dinanzi a così ardua sfida, e quanto emerge anche dalle vostre parole, concorde deve essere la volontà di reagire superando le divisioni e concertando strategie che se da una parte affrontano le emergenze di oggi, dall'altra mirano a disegnare un organico progetto strategico per gli anni futuri, ispirato a quei principi e valori che fanno parte del patrimonio ideale dell'Italia e più specificamente di Roma e del Lazio. Nei momenti difficili della sua storia il popolo sa ritrovare unità di intenti e coraggio attorno alla saggia guida di amministratori illuminati, la cui fondamentale preoccupazione sia il bene di tutti. Cari amici, nei vostri interventi appare chiaro che le amministrazioni da voi guidate apprezzano la presenza e l'attività della comunità cattolica. Qui mi preme ribadire che essa non chiede né vanta privilegi, ma desidera che la propria missione spirituale e sociale continui a trovare apprezzamento e cooperazione. Vi ringrazio per la vostra disponibilità. Ricordo infatti che Roma e Lazio hanno un ruolo peculiare per la cristianità. I cattolici qui si sentono stimolati ad una viva testimonianza evangelica e ad una solerte azione di promozione umana, in maniera speciale oggi, davanti alle difficoltà a noi ben note. A questo riguardo, sebbene le Caritas diocesane, le comunità parrocchiali e le associazioni cattoliche non si risparmino nel prestare aiuti a quanti sono nel bisogno, diventa indispensabile una sinergia fra tutte le istituzioni per offrire risposte concrete alle crescenti necessità della gente. Penso qui alle famiglie, soprattutto a quelle con figli piccoli che hanno diritto a un avvenire sereno, e agli anziani, molti dei quali vivono in solitudine e condizioni disagiate. Penso all'emergenza abitativa, alla carenza di lavoro e alla disoccupazione giovanile, alla non facile convivenza tra gruppi etnici diversi, alla grande questione dell'immigrazione e dei nomadi. Se l'attuare adeguate politiche economiche e sociali è compito dello Stato, la Chiesa, alla luce della sua dottrina sociale, è chiamata a dare il suo apporto, stimolando la riflessione e formando le coscienze dei fedeli e di tutti i cittadini di buona volontà. Forse mai come oggi, la società civile comprende che soltanto con stili di vita ispirati alla sobrietà, alla solidarietà e alla responsabilità è possibile costruire una società più giusta e un futuro migliore per tutti. È parte del loro dovere istituzionale che i pubblici poteri garantiscono a tutti gli abitanti i propri diritti, tenendo in considerazione che siano chiaramente definiti e realmente attuati i doveri di ciascuno. Ecco perché priorità inderogabile è la formazione al rispetto delle norme, all'assunzione delle proprie responsabilità, a una impostazione di vita che riduca l'individualismo e la difesa degli interessi di parte per tendere insieme al bene di tutti, avendo particolarmente a cuore le attese dei soggetti più deboli della popolazione, non considerati un peso, bensì una risorsa da valorizzare. In questa ottica, con un'intuizione che vorrei dire profetica, la Chiesa da anni concentra i suoi sforzi sul tema dell'educazione. Desidero qui esprimere gratitudine per la collaborazione instauratasi fra le vostre amministrazioni e le comunità ecclesiali per quel che riguarda gli oratori e la costruzione di nuovi complessi parrocchiali nei quartieri che ne sono sprovvisti. Confido che in futuro tale mutuo sostegno, nel rispetto delle reciproche competenze, si consolidi ulteriormente, tenendo presente che le strutture ecclesiali nel cuore di un quartiere oltre a permettere l'esercizio del diritto fondamentale della persona che è la libertà religiosa, sono in realtà centri di aggregazione e di formazione ai valori della socialità, della pacifica convivenza, della fraternità e della pace. Come non pensare specialmente ai ragazzi e ai giovani che sono il nostro avvenire? Ogni volta che la cronaca riferisce episodi di violenza giovanile, ogni volta che la stampa riporta incidenti stradali dove muoiono tanti giovani, mi torna al mente l'argomento della emergenza educativa che richiede oggi la più ampia collaborazione possibile. Si affievoliscono, specie tra le giovani generazioni, i valori naturali e cristiani che danno significato al vivere quotidiano e formano ad una visione della vita aperta alla speranza. Emergono invece desideri effimeri e attese non durature che alla fine generano noia e fallimenti. Tutto ciò come esito nefasto l'affermarsi di tendenze a banalizzare il valore della stessa vita per rifugiarsi nella trasgressione, nella droga, nell'alcol, diventate per taluni rito abitudinario del fine settimana. Persino l'amore rischia di ridursi ad una semplice cosa che si può comprare e vendere, e anzi l'uomo stesso diventa merce. Davanti al nichilismo che pervade in maniera crescente il mondo giovanile, la Chiesa invita tutti a dedicarsi seriamente ai giovani, a non lasciarli in balia di se stessi ed esposti alla scuola di cattivi maestri, ma ad impegnarli in iniziative serie che permettono loro di comprendere il valore della vita in una stabile famiglia fondata sul matrimonio. Solo così si dà loro la possibilità di progettare con fiducia il loro futuro. Quanto alla comunità ecclesiale, essa si rende ancora più disponibile per aiutare le nuove generazioni di Roma e del Lazio a progettare in modo responsabile il loro domani. Essa propone loro soprattutto l'amore di Cristo, il solo che possa offrire risposte esaurienti agli interrogativi più profondi del nostro cuore. Mi sia permessa infine una breve considerazione relativa al mondo della sanità. So bene quanto sia impegnativo il compito di assicurare a tutti un'adeguata assistenza sanitaria nel campo delle malattie fisiche e di quelle psichiche, e quanto ingente sia la spesa da sostenere. Anche in questo campo, come del resto in quello scolastico, la comunità ecclesiale, erede di una lunga tradizione di assistenza verso gli ammalati, con tanti sacrifici continua a prestare la propria attività attraverso ospedali e luoghi di cura ispirata ai principi evangelici. Nell'anno appena trascorso, da parte della Regione Lazio, pur nelle difficoltà delle attuali contingenze, si sono colte segnali positivi per venire incontro anche alle strutture sanitarie cattoliche. Confido che, proseguendo gli sforzi in atto, tale collaborazione sia opportunamente incentivata, in modo che la gente possa continuare ad avvalersi del prezioso servizio che tali strutture di riconosciuta eccellenza svolgono con competenza, professionalità, oculatezza nella gestione finanziaria e premura verso i malati e le loro famiglie. Illustre Signore, gentili Signore, il compito affidatovi dai cittadini non è facile. Voi dovete misurarvi con numerose e complesse situazioni che necessitano sempre più spesso di interventi e decisioni non semplici e talora impopolari. Vi sia di stimolo e conforto la consapevolezza che mentre rendete un servizio importante alla società di oggi, contribuite a costruire un mondo veramente umano per le nuove generazioni. Il contributo più importante che il Papa vi assicura, e lo fa con tanto affetto, è la quotidiana preghiera, perché il Signore vi illumini e vi renda sempre onesti servitori del bene comune. Con questi sentimenti invoco la materna intercessione della Madonna, venerata in tante località del Lazio, e dell'Apostolo Paolo, del quale stiamo commemorando il bimillenario della nascita, ed imploro la benedizione di Dio su di voi, sulle vostre famiglie e su quanti vivono a Roma, nella sua provincia e nell'intera regione Lazio. Grazie per la vostra attenzione.
Da Luca Collodi è veramente tutto per questo Al di là della notizia dedicato oggi all'incontro tra il Papa e gli amministratori locali di Regione, Provincia e Comune di Roma. Io ringrazio anche Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio che ci hanno aiutato nella messa in onda di questo speciale. Grazie a tutti voi. La linea torna alla regia. Da Luca Collodi, buon appetito e buona giornata.